Allora Marco, chiamiamo quest'ospite misterioso. Tra l'altro qui anche un account Skype stranissimo. Proviamo a chiamarlo?
Non lo so, tu hai avuto l'idea di chiamare l'ospite segreto e vediamo un po' chi
poi
esce.
Ci ha scritto con un account strano, Midori77, ma chi... Boh, senti, sì, proviamo a chiamarlo, magari si rivela qualcosa di interessante.
Pronto, avete bisogno?
No!
No, Omar, ma porco, che cosa hai
anche
fatto?
Qua, no!
No!
Fantascientificast presenta La sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Settima fermata. Un emiliano a Tokyo. Chiacchierata con Marco Tadia.
Dopo un po' di assenza torna la sindrome di Inumaru, che è lo spin-off di Fantascientificas dedicato ad una sorta di viaggio semiserio nella realtà del quotidiano giapponese. Ovviamente ci sono i vostri due soliti conduttori preferiti, cioè Omar Serafini
e Marco Gasolino. Ciao a tutti.
E oggi abbiamo, come avete capito dall'incipit, un ospite, a parte che è un ospite che è a costo zero perché ce l'avevamo, ahimè, in casa, per cui, come dire...
Beh, non che gli altri ospiti ci costassero niente.
No, esatto,
diciamo.
Però questo qui, se vuoi, Marco...
Ma io avevo capito che mi pagavate una pizza, però,
Virtuale.
Sì, quello virtuale. Sì. A Roma la pizza può essere anche un'altra cosa, ne ho anche due di pizze.
Comunque avrete già capito, sia dalla voce, sia poi ovviamente dall'infame introduzione che abbiamo fatto, abbiamo qui con noi Marco Taddia, ormai una voce consolidata di Fantascientificast, con la sua rubrica World of Streaming dedicata a tutto ciò che è in streaming su internet. E però oggi Marco è qui, a parte ovviamente come ospite, però che ci porta la sua esperienza come, si può dire ormai, turista seriale, Marco?
Posso dirlo, sì. Diciamo che mi piace girare per il mondo se posso, e quindi faccio anche i video quando mi muovo, perché mi piace far vedere com'è il mondo. Quindi sì, diciamo che sono un turista seriale e probabilmente ho anche dei problemi con il turismo, cioè dovrei andare in quelle terapie di disintossicazione, che quei gruppi di sostegno.
Beh, però tu sei stato in Giappone più volte, non solo in Giappone, ma tu, appunto, essendo un turista seriale...
Sì. Diciamo che il Giappone è la mia meta preferita, diciamola così, e in Giappone ho iniziato ad andarci in un febbraio, lontano febbraio del 2009, quindi sono quasi 10 anni, con un mio amico che, quando si è laureato, mi ha proprio detto: oh, allora noi partiamo, perché ci eravamo detti anni prima che saremmo andati in Giappone. E io ho detto: vabbè, a lavorare. Ho semplicemente detto: guardate, io prendo le ferie, e poi siamo partiti.
Bello,
così, cioè, 2 settimane
pronti via praticamente.
Sì, abbiamo organizzato tutto in un mese e mezzo praticamente, trovando fra l'altro dei biglietti a 550 euro andata e ritorno, quindi una cosa...
Ma però, spettacolare. Perché appunto...
Sì, veramente sotto budget.
L'idea nostra di Omar, di Marco Taddia era, diciamo, discutere di come viene percepito il Giappone da chi lo conosce in maniera profonda perché ci torna più volte, però non è lì residente, o chi come me ci sta una buona parte del tempo perché ci lavora anche per una buona parte del tempo, evitando la contrapposizione tra il turista vede tutto kawaii e quindi pensa al Giappone sia il paese dei balocchi, e chi dice ah no, ma in Giappone sono tutti cattivi, brutti e cattivi, come spesso si trova questa contrapposizione. Quindi cercare un po' di sfatare questo dualismo che ovviamente è più sfumato, e cercare di discutere su come viene percepito il Giappone nelle varie declinazioni, perché appunto il turista seriale o parallelo o USB.
Allora, io ti posso dire che come da turista posso dire che il Giappone è bellissimo, cioè il primo impatto che ho avuto col Giappone è stato il classico paese perfetto. E poi, come in una pubblicità di qualche anno fa di un dolciume italiano, però cosa c'è dietro? E quindi appena ti volti vedi un attimo che non è tutto così rosa e fiori. E questo lo impari man mano che ti muovi o che ti capitano le esperienze. Io in 3 mesi effettivi che ho vissuto in Giappone, tra tutti i miei vari viaggi, posso dire di averle provate un po'. Non dico tutte, ma alcune cose interessanti, ecco.
Marco, tra l'altro poi te la cosa interessante è che te hai anche, come dirti, a parte le prime volte che sei andato, dopo hai cercato anche di improntare i tuoi dopo successivi viaggi in Giappone anche con una sorta di percorsi alternativi a quelli canonici che uno può pensare di andare nella Terra del Sole Levante, vero?
Esatto, ma questo è un mio stile di viaggio, cioè io voglio andare nei posti dove non ci sono turisti, stranieri preferibilmente. Quelli locali mi vanno più che bene perché comunque quando faccio questi viaggi mi voglio mettere in mezzo alla gente di quel posto per cercare di capire come loro vivono, come si rapportano tra di loro e non prettamente ad un turista. Infatti, eccetto nel primo viaggio dove ho fatto Kyoto, Tokyo, Nikko e Nara, quindi quattro posti principali per i turisti, tutti gli altri ho fatto tante zone in cui addirittura ero l'unico straniero. Mi ricordo, per esempio, adesso non mi viene il nome del tempio a Kyoto, è quello delle cavallette, mi sembra, dove praticamente... ero da solo, ero l'unico straniero in questo tempio mentre stavano parlando e quindi facendo la scenetta, perché non era proprio una vera e propria funzione, ma era più che altro una scenetta di presentazione, di insomma, un rituale di quel tempio riguardante le cavallette e via dicendo.
Marco Casolino, ascolta, te nella tua esperienza poi di sostanzialmente di semi-residente in Giappone, a parte colleghi o altre persone occidentali con cui diciamo che sono lì per lavoro, la sensazione del turismo, nel senso, riesci a percepirla durante l'anno o anche lì magari ci sono dei picchi del tipo, non so, tipo come può essere l'estate qui in Italia?
Ma dunque, in realtà io sono abbastanza campagnolo, sia qui perché vado a Tor Vergata, quindi è fuori del raccordo, che in Giappone, che vado a Riken, che è la provincia di Saitama. È vero che è un quarto d'ora da Ikebukuro, però essenzialmente è fuori delle rotte turistiche del centro. Quindi in realtà la percezione del turismo degli stranieri è praticamente minima. Quello che si percepisce molto è il turismo dei giapponesi in Giappone, cioè i giapponesi viaggiano moltissimo nella loro isola, non prendono ferie lunghe, però essenzialmente hanno tutta una serie di lunedì di vacanza, credo che lunedì prossimo sia uno di questi lunedì di vacanza, per cui hanno questi
festività.
E quindi loro hanno questi 4 giorni, li attaccano e quindi fanno un viaggio mordi e fuggi, che è anche facilitato dal fatto che comunque i trasporti sono ovviamente molto precisissimi. E quindi io, per esempio, quando ho studenti. Scusa.
È la festa d'autunno.
Ah, scusa. La festa d'autunno, giusto. Quindi io, quando ho studenti stranieri, perché io ho anche tutta una serie di laureandi svedesi che vengono lì, gli dico: guarda, tu se devi andare in giro, vai in giro nei giorni feriali, magari avverti, non c'è problema che non vieni a lavorare, però almeno vai in giro senza essere sommerso da un milione di giapponesi che vanno in giro. Quindi è più il turismo, o comunque più il giapponese che si muove, che si vede. Ci ho detto, dopo Fukushima, comunque, magari dopo il primo anno, il turismo in Giappone è aumentato moltissimo, quindi ci sono tantissimi europei, stranieri, tutte le nazioni che vanno lì, certo non come in Italia, ma comunque è in crescita continua, e semmai, ecco, con le Olimpiadi che saranno nel 2022, quando è che ci abbiamo le Olimpiadi?
Nel 20.
Come gli aveva predetto Otomo in Akira, loro stanno cercando di attrezzarsi per essere un po' più user friendly al giapponese, perché appunto, poi forse Marco tu puoi commentare meglio, se vai fuori da Tokyo e Kyoto è molto scritto in giapponese, cioè poi ti
sì, è quasi tutto scritto e pronunciato in giapponese, quindi veramente anche la gente l'inglese non lo sa, o meglio lo sa ma non lo vuole parlare, perché è quello che ho capito.
Esatto.
Perché si trova in difficoltà a parlarlo, perché la pronuncia dell'inglese per un giapponese è una delle cose più astruse che ci possano essere per me. Però sì, diciamo che è molto complicato se non si entra nell'ottica, e questo me l'hanno detto anche i miei amici quando nel 2016 ho fatto il gruppo di miei amici con cui siamo andati in Giappone, che mi hanno proprio detto: se non c'eri tu a organizzarci il viaggio o a farci trovare certe cose, noi col cavolo che le trovavamo. E questo è un minimo di soddisfazione.
Sì, difatti è così. Cioè, anche io, finché non ci andai con mia moglie, Kyoto, dico, boh, ma com'è che questi esaltano tutti Kyoto? A me sembra una città modernissima, perché in realtà tutti i templi poi stanno fuori, li devi sapere dove stanno, e appunto le cose più fuori mano sono meno note al grande pubblico, quindi
sì.
E poi sull'inglese sono d'accordo con te, cioè loro in realtà a scuola lo insegnano, però la maggior parte dei test sono test scritti, quindi non si esercitano a parlare, e poi soprattutto la differenza con l'italiano è comunque si butta e poi magari dà l'indicazione sbagliata, è che loro in media, perché poi gente si fa in quattro per aiutarti, però a parlare in giapponese sono timidi e si preoccupano appunto di pronunciarlo male o di non farsi capire, quindi poi soprattutto fuori delle grandi città le cose rimangono un po' più...
Comunque le pronunce più divertenti che ho potuto sentire in questi anni sono takushi per dire taxi, e toileto per dire toilet, quindi il bagno, sono quelle che ho potuto dire, cioè che ho notato di più, che sono le più strane.
Beh, perché il Q viene dal fatto che loro non hanno la K, no? Siccome l'alfabeto è sillabico, ogni lettera, a parte la N, deve essere eseguita da una vocale. Quindi c'hanno questa U che dovrebbe essere muta, ma che poi muta non è, quindi poi viene fuori così. Ma anzi, che non hai sentito tutte le storpiature di Black Panza, per esempio, che sarebbe...
No!
Black no, Panza...
Black Panther, non la pancia nera.
No, Black Panther?
Sì.
No.
Civil War.
No, questo me lo son perso.
Perché anche lì sì, SI non c'è, c'è la sci, e quindi è chiaro che diventano tutte ridotte in questa maniera. Però poi ci ho detto...
Ho sentito anche pronunciare Studio Ghibli.
Sì, quello è Ghibli, sì. Stadio Ghibli. Okay. Ghibli, perché appunto la... Non è G ma è G, e appunto la E, B non c'è, è sempre una E, U, e quindi Ghibli, sì.
Bellissima.
No. E comunque dico che i giapponesi, se gli chiedi indicazioni, cosa che dico sempre di evitare di fare, se non proprio quando si è allo stremo delle risorse, si spaccano veramente in quattro per tirartici fuori di solito, quindi bisogna veramente evitare, perché gli rovini la giornata
sì,
a quella povera gente lì, quindi sì.
Scusate un attimo, chiedo a tutte e due, ma là ad esempio se uno volesse appoggiarsi a, parlo brutalmente, un navigatore satellitare, senza far nomi, un Google Maps sul proprio smartphone, Là a livello cellulare il sistema è simile al nostro europeo o hanno un altro standard? Domanda che mi sono sempre posto.
Allora, se posso, io dal punto di vista tecnologico consiglio di comprare un routerino Wi-Fi quando si va là, più che comprare noleggiare. È semplicissimo, te lo fai arrivare all'aeroporto dove atterri, quasi tutti arrivano negli aeroporti, lo ritiri, lo accendi, configuri il Wi-Fi e sei già a posto. Quando tu stai per partire lo chiudi nella busta che ti hanno già messo dentro, lo metti dentro la buchetta e sei a posto. Prezzi abbastanza convenienti. In realtà il 4G funziona, i nostri cellulari funzionerebbero là. Però dovresti comprare una SIM e non conviene.
Cioè, al di là del discorso tariffario, però il sistema è analogo, giusto?
È similare, non ha tutte le bande.
Esatto, cioè ci sono alcuni telefoni che funzionano, addirittura alcuni telefoni di una compagnia che non funzionano con l'altra, c'hanno delle sottobande che sono diverse tra loro, quindi anche se tu lo sblocchi poi non lo puoi utilizzare.
Perché la SoftBank non è compatibile con la rete della NTT Docomo, quindi...
Cioè, c'è una serie di cose medievali che in confronto appunto alla nostra Telecom, Wind e così via sono dei santi, in realtà per merito della comunità europea che ha delle leggi ben più restrittive, altrimenti i monopoli sono folli, anche tra le tariffe di telefonate, wifi eccetera eccetera non ci si capisce niente, ma non io, anche i giapponesi quando vanno al negozio, anche il negoziante è complicato. Poi il telefono ce l'hai solo per 2 anni, un po' come era prima delle regolamentazioni europee, qua ce l'hai solo per 2 anni, cioè ce l'hai accomodato solo per 2 anni, se tu rompi il contratto prima devi pagare la penale, però se glielo dici un giorno dopo di 2 anni è rinnovato totalmente per altri 2 anni, cioè tutta una serie di follie appunto che insomma sono... E il wifi, no, pure tu mi confermerai che c'è poco, cioè c'è al 7-Eleven il wifi gratis, intendo.
Sì, wifi gratis, ci sono delle app apposta che sono anche abbastanza comode, ma è chiaro che lo trovi spesso in metropolitana a Tokyo e nelle colonnette degli autobus a Kyoto, per esempio. Io l'ho sfruttato più di una volta, però hai tipo un'ora di fruibilità in una giornata, quindi non è che te ne fai tanto, ti può servire un attimo, ecco, per vedere 2 o 3 cose.
Sì, esatto. Infatti in questo si stanno muovendo sempre in direzione delle Olimpiadi, però sono molto carenti. Insomma, si vede proprio l'effetto del monopolio e della pressione che hanno le ditte sul governo molto forte. Insomma, è sorprendente, uno si aspetterebbe il contrario, ma in realtà... le prepagate anche non ci sono, costano 40 euro al mese e comunque automaticamente rinnovate, insomma c'è tutta una serie di cose estremamente farraginose e molto più costose di quanto siano qua, poi a valle del fatto che il servizio grosso modo è equivalente. C'è anche da dire che loro, il Giappone, ha perso la corsa allo smartphone, cioè io mi ricordo quando uscirono i primi iPhone, i giapponesi essenzialmente dicevano vabbè, ma noi questa cosa ce l'abbiamo già da anni, che è questa cosa? Tempo pochi anni e ovviamente forse c'è qualche smartphone Sony che però è basato su Android, però i Samsung sono coreani, vabbè poi ci sono quelli della Apple e così via, ma è un primato che anche Nokia per esempio ha perso completamente, quindi... È chiaro che...
Sì, io mi ricordo l'evoluzione dei telefoni cellulari in Giappone, perché la prima volta che ci siamo andati gli iPhone glieli tiravano dietro. Me lo ricordo che i giapponesi non li volevano, perché non scrivevano bene e comodamente come gli altri, a conchiglia, molto più rapidi. Allo stesso tempo mi ricordo, e qua mi viene un episodio del mio secondo viaggio in Giappone del 2013... A Kanazawa, nell'ostello molto carino, ho conosciuto un coreano che era venuto lì per trovare la sua ragazza giapponese e mi ha proprio descritto, quindi parliamo del 2013, cioè 5 anni fa, un mondo totalmente diverso tra la Corea e il Giappone. Cioè la Corea, c'erano wifi libere ovunque, ma con bande elevatissime anche di 100 mega, mentre in Giappone comunque erano piccoli hotspot legati, non so, a bar, locali, pizzerie, insomma, quelle... Adesso pizzerie no, ho detto male io, però sì insomma, locali, okay. Ecco.
Tra l'altro, se non sbaglio, era stata la NTT Docomo, che aveva a suo tempo lanciato l'iMod, non so se ve lo ricordate, quel primo sistema di accesso che qui in Italia era stato preso in esclusiva dalla Wind, che poi però non aveva avuto questo gran successo, anche perché subito, come dire, due giorni dopo avevano debuttato i primi smartphone, no?
Mi sembra che fosse arrivato tra il... era un'evoluzione del 2G, quasi 3G, praticamente. E quindi sì, è come il WAP, ha fatto quella fine lì, ecco.
Cioè, una meteora, per intendersi.
Il WAP, che mi hai ricordato? Natsukashii! Come dire?
Una domanda, vi faccio una domanda a tutte e due. Spostandosi ovviamente, diciamo, uno dei mezzi privilegiati per spostarsi come turista in Giappone, suppongo che a questo punto sia il treno. Esistono, come dire, un sistema unico di pagamento per le varie compagnie e linee, tipo, mi viene in mente, simile alla Oyster britannica?
No, che io sappia...
Se vuole rispondere no. Marco Casolino, sì.
Che io sappia, no, nel senso che, cioè, i treni per lo più sono della Japan JR, quindi sono appannaggio, quindi essenzialmente ti muovi su quasi tutta la linea ferroviaria della JR. Poi ci sono varie compagnie di treni private, per lo più a Tokyo sono per lo più della metropolitane, e quindi tu essenzialmente devi fare vari biglietti, o c'hai la carta prepagata, che però essenzialmente ti conta il costo a scalare con il circuito RFID. Puoi fare il... poi tu correggimi, Marco, puoi fare il Japan Rail Pass, che appunto ti può coprire per una, due, tre settimane varie parti del Giappone, però appunto è limitato ai treni della JR, agli Shinkansen, cioè i treni veloci, quasi tutti, tranne quelli più super veloci, e che però è più che sufficiente per andare in giro. Però non c'è una cosa che copre tutte le... almeno che io sappia.
Allora, giusto? In realtà il Japan Rail Pass copre anche alcuni traghetti, tipo il traghetto, adesso te lo dico, quello da Hiroshima che porta, che l'ho usato, all'isola di Miyajima, ok? Quel traghetto lì è coperto dal Japan Rail Pass, per esempio, come fra l'altro anche alcuni autobus non autostradali, però, perché la JR ha anche degli autobus locali non autostradali e quelli possono essere usati. Inoltre, come hai detto Marco prima, ci sono le cosiddette tessere a scalare, che sono quelle che io consiglio sempre di prendere, anche perché sono molto allegre e carine nelle edizioni speciali. Io ho preso una Ikoka Card qualche anno fa con tre Oni giapponesi, sono i demoni giapponesi, quindi molto carina e particolare. E semplicemente tu ricarichi i soldi e la puoi usare anche in certi supermercati a pagare, o anche compagnie che non siano quelle della JR, della metropolitana.
Per cui Marco è quasi una sorta di carta di credito ricaricabile, sostanzialmente, quasi.
Sì, quasi sì. È chiaro che la puoi ricaricare soltanto nelle stazioni dove ci sono altre card, tipo su Tokyo c'è la Suica. E qual era quell'altra?
Pasmo è quella della metro.
La Pasmo, sì.
E Suica è quella della JR, ma sono equivalenti, perché puoi usare tutte
sì,
e due.
Sì, sono equivalenti. Poi c'è l'Ikoka sul Kansai, per esempio, e altre in varie zone. Sul Kyoto e Osaka, di Ikoka Card.
Tipo oramai ci puoi comprare appunto in tutti i negozi, con vinile, macchinette e così via. Essenzialmente sono delle carte prepagate. Addirittura alcuni credo che ce l'abbiano dentro lo smartphone, quindi poi in realtà il prepagamento è collegato al conto bancario, e quindi
ho una carta del telefono.
Sì, esatto, che a me fa rabbrividire, perché ovviamente da buon italiano io parto dall'idea che il telefono è perso o rubato, cioè non
ma ecco, io qui adesso racconto un altro aneddoto. Non c'ero quell'anno lì, però ero a casa. Il mio amico, chi segue i video lo conosce come il Baka-san, stupido san praticamente sarebbe, è Fabietto, e lui ha lasciato la borsa della sua fotocamera con dentro passaporto, tutti i soldi, tutto quanto, sull'autobus di Kyoto.
Ah, yeah.
Mentre lui scendeva.
E ovviamente ha ritrovato tutto.
Ha ritrovato tutto fino all'ultimo centesimo, ha dovuto fare un giro del 32 e per fortuna c'era la sua amica giapponese che lo ha aiutato, ma ci ha messo 3-4 ore per ritrovare tutto, ma c'era tutto perfettamente.
Sì, sì, anche alcuni miei studenti che hanno lasciato la roba sull'autobus. Allora c'è da dire, in generale sì, ritrovi tutto. C'è una frazione minima, ma di borseggiatori c'è. Quindi in realtà comunque quello che consigliamo è di stare comunque attenti a quello che insomma, non tenere i soldi fuori, eccetera, eccetera. È successo anche di recente, hanno rubato in camera in albergo e così via. Quindi non è zero, è certamente molto più piccola che Roma, Milano e così via, però una frazione minima c'è. In generale la probabilità che qualcuno ritrovi la roba e la riporti appunto all'ufficio di gestione smaltiti è infinitamente più alta e quindi in generale potete stare tranquilli.
Sì, sì.
Per quello che poi quando vengono in Italia, sono, nonostante tutti gli avvisi, poi magari loro si trovano un po' spiazzati.
Faccio la domanda a Marco Taddia in quanto, in quanto turista, poi ovviamente Marco Casolino, se poi te invece vuoi rispondermi, ma è vera quella storia che circola che ci sono carenze di bancomat, cioè che conviene partire qui dall'Italia già con una buona dose di contanti, perché il problema è che prelevare, al di là di essere, come dire, caro dal punto di vista di commissione che applica la banca, è anche difficoltoso perché di bancomat in effetti ce n'è poco in circolazione.
Allora, in realtà sì. Allora, l'unica che posso dire certamente funziona ed è abbastanza diffusa sono gli ATM del 7-Eleven. Quelli lì funzionano bene con le carte straniere e quindi se vai lì a prelevare non hai nessun problema. È anche semplice utilizzarlo. Ho prelevato più volte con un'interfaccia solo in giapponese, quindi che è tutto dire. I costi dipende. Se ti informi dalla tua banca e scegli anche delle prepagate, puoi veramente prelevare in Giappone a costo di cambio, senza nessuna penale. Quindi io una volta addirittura sono partito con pochi yen e ho prelevato direttamente là gli yen a costo... Avevamo il cambio molto favorevole, quindi prelevando là ci ho anche guadagnato come cambio. E quindi non ho avuto problemi.
E a livello di diffusione pagamenti con carta di credito? Cioè nel senso puoi pagare tranquillamente, suppongo.
Beh, hotel sì, fino a un certo punto. Allora, gli hotel nelle città principali puoi pagare con carta di credito. Ostelli in cui sono stato, per esempio quest'anno, vediamo un po' dove era, Takamatsu, nello Shikoku, lì volevano solo contanti. E ce lo scrivono, quindi li devi dare solo contanti. Quando si va a prenotare c'è scritto, quindi bisogna riuscire a regolarsi un attimo, però sai, se devi pagare esci, c'hai un 7-Eleven ogni 700 metri giù di lì, quindi non è che sono abbastanza, i combini sono molto diffusi in Giappone.
Cos'è una banca questa 7-Eleven?
No, è un combini, come appunto ho detto, un combini è un piccolo negozietto che vende un po' di tutto, diciamo due cose di ogni cosa, tipo due spazzolini, due diversi spazzolini, due...
Sì, ho capito.
Molto piccolino, sono molto diffusi e nel caso dei 7-Eleven hanno anche questi ATM di fianco, ecco.
Cioè, combini nasce dalla giapponesizzazione di convenience store, cioè sarebbe negozio comodo. Di solito sono aperti 24 ore su 24, ci sono varie catene. 7-Eleven nasce come catena americana e appunto però appunto in Giappone ha questa struttura di negozio relativamente più piccola, ma dove trovi tutto da mangiare, puoi anche scaldarti il ramen e mangiare lì in loco, ti vendono anche cibo di qualità discutibile, ma non terribile, caldo, quindi insomma c'è tutto. E appunto, come diceva Marco, c'è anche l'ATM, la macchina fotocopiatrice, può mandare fax, e si sono diffusi negli ultimi 20 anni essenzialmente, quindi adesso ce ne sono a ogni angolo, spesso anche sulle piattaforme delle stazioni, perché la gente compra cibo per il viaggio e così via. E appunto, come diceva lui, usano il contante di più di quello di nuovo che uno si potrebbe aspettare. molte cose non sono, molti esercenti non sono abituati a usare la carta di credito o comunque non vogliono pagare la commissione. E quindi appunto, soprattutto se sono negozi piccoli o ryokan o ostelli, ti fanno pagare in contanti.
Sì, in realtà sono molto diffusi anche rispetto all'Italia i contanti, secondo me, cioè li usano ancora molto di più rispetto a noi e soprattutto li trattano veramente bene, cioè hanno un rispetto verso il contante, secondo me, le banconote soprattutto, quindi anche il modo in cui te le porgono nei combini che ti danno il resto, poi vabbè c'è anche l'operatore scazzato, quello è chiaro, però nella maggior parte dei casi te li danno veramente bene, te li contano lì davanti, è molto particolare la cosa.
Sì, una delle cose divertenti che è legata un po' alla procedura è che se tu gli paghi con 10.000 yen, che è quasi 100 euro, comunque loro essenzialmente il cassiere dice sto ricevendo 10.000 yen e un altro deve confermare, ok, dopodiché dice te li conta davanti e così via, ma questo è fatto per evitare appunto che ci siano errori, non c'è malizia, proprio per evitare che ci siano errori nel dare il cambio o qualcosa del genere, un po' come se ci avete fatto caso, non so se nei tuoi video forse da qualche parte compariva, cioè il ferroviere sulla piattaforma che indica il treno, indica il televisore, cioè tutta una serie di gesti di rito che di per sé sembrerebbero strani, ma in realtà si è visto che aiutano molto a compiere dei gesti ripetitivi, tipo una checklist, però senza avere la checklist avanti, per evitare di dimenticarsi qualcosa di importante.
L'ho visto fare sia i ferrovieri prima di partire con il treno che controllano tutte le cose, poi fanno yosh e partono, e anche sugli autobus, anche gli autisti degli autobus, infatti devo aver filmato in qualche video che lo fanno anche loro, con i guanti bianchi ovviamente.
Sì, perché i guanti bianchi, se non sbaglio, anche i tassisti, vero, li utilizzano?
Sì.
Sì, il tassista magari c'è più variazione sul tema, nel senso che essendo un privato spesso anziano forse è più semplice, non so Marco, che ti capita quello un po' più scazzato, mentre è più raro che il dipendente pubblico, anzi quasi impossibile, del treno o dell'autobus possa comportarsi fuori della norma, mentre il tassista ogni tanto
No, il tassisti li ho trovati anche alcuni simpatici. Altri sì, un po' scazzati, però devo ammettere che i taxi li ho presi 4-5 volte, non di più, perché comunque hanno dei costi abbastanza elevati rispetto ai mezzi pubblici.
Sì, quindi diciamo che se sei solo in due forse non conviene, già da tre o più persone conviene spostarsi in taxi, perché poi in realtà, essendo anche il costo del biglietto del treno non basso, infatti psicologicamente la carta prepagata è meglio, perché tu praticamente la ricarichi con, che ne so, 40-50 euro, poi non ne sai più niente, e invece se ogni biglietto ti rendi conto che sono 6 euro, 7 euro, insomma, forse le vacanze te le godi un po' di meno.
Ecco, un'altra cosa che voglio dire che aiuta la carta prepagata è che, soprattutto a Tokyo, in certi scambi di metropolitane, ci sono delle uscite apposta. Se tu compri il biglietto classico normale, hai un'uscita apposta se devi uscire da quella stazione, cioè da quel blocco di quella linea, per poi rientrare sempre nella stessa stazione, ma di un altro operatore, per esempio. Devi riprendere il biglietto all'uscita, perché sennò la macchinetta te lo mangia. E se tu devi fare un cambio, il biglietto ti viene ridato, e quindi tu lo puoi usare nella stazione della stessa fermata, però di un'altra società, per rientrare, quindi paghi con un solo biglietto tutte e due le tratte, ecco. Lo dico perché non è chiarissimo.
Tra l'altro, quando hanno aumentato i prezzi di un, non mi ricordo, 6-7%, quello che hanno detto è, vabbè, è proprio il 7%, quindi il biglietto costa, che ne so, 592 yen, ed è proprio quel numero lì che loro ti sottraggono se è la prepagata, però se devi pagare il biglietto cartaceo arrotondano.
Sì,
al multiplo
lo fanno
10.
Pagare un po' di più,
sì. Da noi appunto, quando si passò all'euro, questo problema non si pose, perché appunto arrotondarono però
in su. Beh, ragazzi, qui devo dire, è mitica quella Adesso tanto ha chiuso un negozio di camicie in pieno centro di Milano, che il giorno prima la camicia costava 100.000 lire e il giorno dopo costava 100 euro.
Sì, sì, infatti noi ci abbiamo, con tutto che, vabbè, divaghiamo, però con tutto che stando in una valuta forte a lungo andare ci è convenuto, perché io mi ricordo la pizza di fango, vi ricordate gli sketch?
Sì, la pizza di fango del Camerun.
Esatto, la pizza di fango del Camerun. E la lira si impenna, no, qualunque cosa.
Ah,
no?
Grande.
Però è chiaro che da un giorno all'altro noi abbiamo mantenuto la cifra, cioè 5.000 lire erano 5 euro e quindi i prezzi lì per lì sono raddoppiati, quindi è chiaro che anche lì la colpa è di chi poi non...
Che non ha fatto i controlli.
Sì, come al solito.
Sì. Intanto ho ritrovato il tempio che ho detto all'inizio.
Quello delle cavallette?
Dei grilli, scusate. Si chiama Suzumushidera. Quindi se ci volete andare a Kyoto lo cercate, è molto particolare. C'è questo spettacolino di mezz'ora, 40 minuti.
Mettiamo il link alla
puntata.
Io
non lo conosco, per esempio.
No, interessante questo, Marco. Marco Taddia.
Sì. E poi, fra l'altro, un'altra cosa che voglio dire è che tutti a Kyoto, per esempio, o a Tokyo, cercano gli hotel, le cose nelle zone centrali, quelle un po' più vive. Io quest'anno ho provato per la prima volta a non dormire a Kyoto, ma a dormire a Otsu, che è sul lago vicino a Kyoto. Io in 15 minuti di treno ero già a Kyoto, cioè io proprio scendevo dall'hotel davanti alla stazione, prendevo il treno, ero alla stazione di Kyoto e lì facevo tutto in pochissimo tempo. Cioè ci mettevo di più a piedi dal mio ostello a Kyoto a momenti ad arrivare dove dovevo andare. Quindi, cioè, assurdo quasi.
E in chilometri quant'era, Marco?
In chilometri, guarda, cioè, l'ho qui davanti, ma a occhio dovrebbero essere 7-8 chilometri.
Volendo potevi anche fare, si poteva fare anche a piedi volendo, giusto?
Ma sì, aspetta che guardo bene. Sì, una decina di chilometri da Otsu a Kyoto, però sì, è chiaro che hai proprio il treno lì, fai prima.
State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. www.fantascientificast.it.
Ovviamente, informazioni di servizio per i nostri pod ascoltatori, io e Marco Casolino solleviamo ogni responsabilità per la scelta dello stacco musicale in quanto ci è stato imposto da Marco Taddia.
Sì, HB48 proprio no, però era una condizione senza giudizio sine qua non.
Esatto, cioè delle regole contrattuali che c'è scritto.
Non è vero.
Comunque un giorno dobbiamo fare la puntata sullo sporco mondo delle idol e,
oh, mamma mia,
gli impicci che fanno.
Ah, quello lì sì, ma io mi ricordo quando sono andato sopra il Donkey. Sono andato sopra il Donkey che c'erano le HB48 e c'era anche tutta la via, perché ogni tanto la domenica la via via Chiabara, quello lì della, è pedonale. E c'era proprio lo spettacolo della KB48, ero allucinato, quel giorno lì, sono fuggito via da quella, da Chiabara.
Io
perché
ci sono
veramente...
arrivato lì, ma tipo 15 anni fa per caso, perché appunto il Don Quixote, diciamolo, è una specie di negozio che vede un po' di tutto, cose strane, elettronica, gadget, un po' tutte le cose curiose.
Potrebbe essere tipo i nostri Tiger, sai, che adesso stanno prendendo piede, non so, a Roma o da te Marco Taddia, qui a Milano stanno aprendo un po' di Tiger che vendono tutte cazzatine simpatiche, per l'amor del cielo, a basso costo, roba del genere.
Sì, lì il costo può essere anche elevato, nel senso che possono essere anche gadget particolari, però appunto al settimo piano c'è un palco, io mi trovo lì e c'è tutti questi che stavano aprendo questi ovetti in cui ognuno c'era questa idol eccetera, e poi ho capito che erano le HB48, ma al tempo non erano ancora famose essenzialmente. La leggenda narra, quindi può essere tutto errato, che però il patron di queste qui faceva, prima che diventassero famose, fare a loro uno spettacolo ogni giorno, come è ancora adesso, perché poi questi sono come 10.000 immortali di Serse, nel senso che sono 48 ma divise in truppe. Vengono dislocate in varie parti della provincia imperiale, chi fa il concerto qui, chi fa il concerto là, e quindi facevano concerti tutti i giorni, e spare che si era super indebitato con la Yakuza per fare questa cosa. Poi ha avuto finalmente successo e ha avuto poi un effetto a catena, per cui poi è diventato ipermiliardario, e appunto ancora fanno questi concerti, Marco?
Sì, li fanno ancora lì al Donkey, non li ho visti fisicamente, ho visto fuori lì davanti che c'era un assembramento di giovani con le starlight accese di multicolore che saltavano agitandole nel nulla. Non so se hai presente, Marco, come fanno quando vanno ai concerti, no? Quei tubi luminosi
fluorescenti, sì, che sono.
Sì, quelli fluorescenti. E, praticamente, comunque, la KB48 sono 48 ragazze. Poi ci sono anche gruppi maschili per contrapposizione, quindi attirare
e come si chiamano?
Le donne. Adesso non chiedermelo perché
hanno anche
non
loro
è il mio
una
campo,
sigla stile.
Sì, ma no, fra l'altro, adesso le HB48 sarebbero le 48 ragazze di Akihabara, quindi Akihabara, e ce ne sono anche delle altre di altre zone, quindi non sono 48, saranno 32 e via dicendo, ma non sono sempre quelle 48, cioè sono 48 ma cambiano, quindi una va via, ne arriva un'altra, e poi non sono mai tutte 48 assieme, se non per eventi speciali, ma vengono suddivise in slot di 4, 6, 12 e mandate in vari eventi nella nazione. Quello che so io.
Io, ragazzi, ve la butto lì. A questo punto, io, Marco Casolino, che ne dici se magari ci organizziamo e facciamo magari una monotematica dedicata a questo evento? Perché è una cosa che in Giappone è un evento alto che X Factor, Amici di De Filippi, eccetera, eccetera.
Sì, sì. Anche perché sono ovunque, poi ci sono anche altre cose, appunto, oltre a queste che sono anche quelle del Kansai e così via, anche i group della Corea, ma ci sono anche altre spin-off che sono sempre atroci, ma atroci curiosi, tipo, tu Marco, Baby Metal le hai mai sentite?
Sì, grande, cioccoletto!
No, sarebbe... Forse dovremmo mettere in chiusura, dobbiamo mettere a malincuore, ma dobbiamo mettere cioccolato delle baby metal.
No, perché sarebbe interessante magari fare una puntata 4 e qua magari, e come dire, coinvolgere, io a questo punto faccio l'appello pubblico, tanto ci sente, Antonio Moscatello anche a questo punto.
Ah sì, sì, che sì, sì,
secondo,
sì, sicuramente.
Secondo me lui tra l'altro ci dà anche il tocco serioso accademico all'analisi di questo... Di questo fenomeno. Comunque,
ma è un fenomeno, cioè non so quanti decine o centinaia di milioni fanno, perché poi appunto...
Sì, sì, poi... ti ho detto, su numeri che secondo me i nostri più spiegatati, più ovviamente X Factor, eccetera, e De Filippi...
No, non li fanno.
No, perché no. Lì la fidelizzazione è fatta sul fatto che ogni ragazza è leggermente diversa e c'è un appeal leggermente diverso, quindi poi ognuno di... E sono tutte rigorosamente singole, questo anche in Corea, perché appunto da contratto... Loro sono pagate poco, loro avranno uno stipendio di 1.000-2.000 euro che rispetto ai soldi che fanno sono una frazione ridicola.
È un rimborso spese.
Sì, uno stipendio perché comunque per la visibilità, eccetera, eccetera. Dopodiché che succede? Che loro appunto devono essere single e c'è una classifica interna a loro per cui se io sono fan di quella, la 17... compro non uno, non due, non tre, ma 10, 100, 1000 dischi di questa qua, tutti identici, tutti schifosi, però con la copertina sulla faccia della 17, sì. In maniera da portarla in cima alle classifiche, perché voglio che la 17 vinca rispetto alla 18 che no, non deve vincere assolutamente. E quindi essenzialmente...
Finisci pure.
Cioè, essenzialmente si basa sul fatto che c'è una... hanno successo e quindi vendono tanto, ma c'è una frazione, come le lunghe code, una frazione di pochi fan sfegatati, ma dell'età appunto 30, 40, anche 50 anni, che comprano moltissimi dischi, tutti uguali, pur di vederle in cima alle classifiche, un po' come quello che vota X Factor o Sanremo, che vota tante volte i 2 euro, eccetera, eccetera. E quindi... però fa sì. Parte del...
Io vorrei chiarire... che però tutto questo è lontano dalla sfera sessuale, perché se una ragazza di quelle lì, almeno quello che so io, si mette a fare dei video hard, che poi in Giappone sono tutti pixelati, viene esclusa dal gruppo.
Sì, sì, ma anche non hard, basta che si veda proprio un... non si deve vedere... quelle che loro poi chiamano gravure, che sono... ci sono varie anche lì declinazioni che vanno dal... l'essere riprese in costume a senza costume fino all'arte, però qualunque cosa di queste, appena tu passi alla connotazione sessuale sei fuori da qualunque gruppo di idol, eccetera, eccetera, perché appunto dall'idol passi e purtroppo alcune di queste, sia HB che altre idol, perché poi sono ventenni queste, quindi poi credo che 20 sia l'anno, l'età massima per cui si può essere far parte
penso inizino dai 16 giù di lì fino ai 21-22 forse.
C'è un massimo, se mai lo guardiamo. E comunque se fai comunque cose erotiche o qualunque cosa è tutto un altro giro e fai anche lì, fai discreti soldi ma poi neanche tanti, perché appunto le fotografie, fai tutta una serie di servizi e... Uno di questi l'ha fatti anche, ne avevamo parlato da qualche parte, la Obokata, che era quella che era una ricercatrice di biologia che era al centro dello scandalo delle cellule staminali che poi riuscivano a trovare staminali.
No, non hai parlato qua, ma su Scientifica.
Su Scientifica, sai, oramai il neurone è quello che è. Essenzialmente questa qui ha creato un sacco di problemi perché c'è stato lo scandalo, un suo capo si è suicidato, un altro ha avuto un ictus, insomma, molto serio. Dopodiché lei, non essendo riuscita a riprodurre questi risultati, che però voglio dire, non lungi da me difenderla, ma non c'era secondo me malizia, ma molta idiozia e molta una tempesta perfetta di errori di ricerca. E comunque lei poi ha pubblicato un libro in cui discutibilissimo, in cui lei diceva no perché mi hanno sfruttato, io non c'entravo niente, e poi fa tutta una serie di queste foto non nuda, però fotografata da un fotografo che fa cose anche erotiche, e però patinata, molto patinata, quindi è come che ne so, se una Levi Montalcini però senza il nob, molto più idiota, si facesse fotografare disabili, insomma
sì, cioè...
Allora, due informazioni di cui una di servizio, adesso arrivate in diretta, per cui, come dire, sfatiamo quello che è la regola, la prima direttiva del podcasting, per cui dare diciamo qualcosa che possa connotare la locazione temporale. Allora, per quanto riguarda le HB48, l'età massima è 25 anni.
Leggo 25, 25 sono delle vecchie Bakuk, sì. Non me ne sarei
sono
mai
immaginato.
Ormai è un passo dalla pensione, ecco.
Sì, cioè...
Mentre invece la cosa interessante, ragazzi, vi comunico in diretta che Fantascientificast è entrato nei primi 10, per cui praticamente finalisti, del Macchia Nera Internet Awards.
Mo grande!
Ci sono anche...
Posso fare questa esultanza così?
Ci sono anche ovviamente i cugini di Scientificast che hanno anche ovviamente molto ben, come dire, più crediti di entrare rispetto a noi, però quest'anno ce l'abbiamo fatta, ecco.
Sì. Meritevoli tutti, complimenti anche a Scientificast.
No, ma anche ci sono i ragazzi di QWERTY, che vale la pena anche loro perché il prodotto è cosa. Ci sono varie, da costa a costa, beh, piano P, mamma mia, cioè non ha... Ok. Scusate l'esultanza.
Beh,
ma...
allora, servizio per servizio, anche se qua siamo in Omaro, bisogna ricordare Zena Merton, ragazzi, che
sì,
è scomparsa
esatto,
lo scorso 13 settembre.
Grande.
Poi era anche giovane, aveva 73
sì,
anni. Insomma,
tanto, io penso che, come dire, vedendo quel poco extra spazio 1999, per cui quelle interviste che faceva, quelle poche che si trovano. Marco Casolino mi dava l'idea di una persona di una dolcezza estrema.
Mamma mia, sì, ci sono dei video di un'ora, eccetera, in cui raccontava tutti i retroscena, eccetera, eccetera. Esatto, di una dolcezza incredibile. Poi lei ha fatto anche Doctor Who, uno dei primissimi Doctor Who di cui si sono persi i video, ci sono solo delle foto di scena. Aveva fatto anche altri film, però insomma, per noi è rimasta in memoria per le due stagioni di Spazio 1989, anzi... Soprattutto perché poi Fred Friedberger, no, che doveva essere veramente un essere immondo, quello che ha distrutto anche Star Trek, nonché Spazio 1989, lei la considerava pochissimo e quindi poi...
Sì, perché tra l'altro ricordiamo che Spazio 1999, diciamo, quando hanno fatto la seconda stagione, che è quella dove erano entrati poi gli americani, secondo me lì ha fatto un po' il jumping the shark, cioè la prima stagione era troppo bella perché era molto onirica,
sì.
Aveva un certo spessore in quanto realizzata prevalentemente dagli inglesi, poi ricordiamo una cosa, dagli italiani, perché fra i coproduttori della prima stagione di Spazio 1999 c'era la Rai,
Sì, infatti alcuni attori erano anche italiani.
Sì, cioè,
questo me l'ero perso.
Io me lo ricordo da bambino che iniziava con la Rai Radio Televisione Italiana presenta e poi iniziava perché appunto era coprodotto e c'era Orso Maria Guerin che credo fosse quello in Arcadia e poi un altro. Anche quell'altro poverino che poi è morto della seconda stagione. Tony Verdeschi doveva essere italiano, poi non lo era Tony Arnold, però...
È una serie che tra l'altro poi ricordiamo che da poco si è svolta a Modena la convention SpaceCon One, che è praticamente quella dedicata, e fra cui c'era tra l'altro ospite anche Catherine Schell, che è la mitica Maya, e devo dire la verità, è una serie, Marco, che sai, fa parte di quelle serie che... Qui faccio outing, come Fantascientificast magari non abbiamo mai parlato, ma perché non abbiamo parlato? Non perché ovviamente, dato che parliamo dei giganti, tipo prendendo un Star Trek, non abbiamo mai parlato perché secondo me è anche dal nostro punto di vista problematico parlarne perché sono talmente grosse, importanti, mitiche che o abbiamo difficoltà a impostare una trasmissione e parlare di questi mostri sacri di serie televisive.
Beh, anche perché appunto per noi hanno avuto un'importanza che magari è difficilmente condivisibile da chi è venuto 10 anni dopo e così via. E come dici tu, la prima serie era molto onirica e era stata criticata molto per le inesattezze scientifiche, ma insomma, secondo me si potevano perdonare tranquillamente. E la seconda era più azione. Io mi ricordo che la gradii da bambino, la gradii comunque la seconda serie, e non, onestamente non mi resi conto, tanto ero contento che facevano Spazio 1989, va bene tutto, di quello che invece c'è una grossa differenza di impostazione appunto tra le due serie.
Era molto
e
più...
poi c'è da dire che c'è la terza, no, la terza, insomma, c'è questo corto che ha girato proprio Ziana Merton, che essenzialmente chiude la serie.
Sì, che tra l'altro era stato inizialmente, mi pare che era stato fatto in esclusiva per la Moonbase 1999, sì, che era una convention che avevano fatto. Era sostanzialmente, doveva essere l'epilogo di...
Sì.
L'epilogo, tra l'altro, poi un epilogo, come dirti, circolare, perché in effetti, tanto poi, se non sbaglio, Marchi, se non sbaglio, mi pare che tanto sia disponibile su YouTube, cioè, perché
sì,
parliamo,
sì,
di,
YouTube, cioè,
parliamo di un episodio che dura neanche 10 minuti. Direi che tanto diamo spoiler, sostanzialmente. No, diamo spoiler perché anche parliamo.
Se no, saltate. Se volete vederla,
allora facciamo così.
Se non l'avete vista, saltate questi prossimi minuti perché vale la pena vederla.
Ecco. Però, per chi ha visto sostanzialmente all'inizio della primissima, nel cosiddetto, non era un pilot, proprio nel primo episodio di Spazio 1999, che è la separazione, quella dopo, dove la Luna si stacca. Loro ricevono questo messaggio da questo fantomatico pianeta Meta, dove doveva partire questa, che era un'onda sinusoidale, che si scopre che era stata mandata dagli alfani del futuro.
Esatto, perché poi in realtà questa la puntata è stata scritta da Johnny Byrne, o Byrne, non so come si pronuncia, che era uno degli sceneggiatori soprattutto della prima serie, quindi poi lui in qualche maniera chiude questo circolo in cui appunto quest'onda sinusoidale, perché poi al tempo, insomma, a rivederle adesso fanno un po' sorridere.
Beh,
perché
però tutto sommato, Marco, cioè, ci può stare, nel senso, se uno le vede ovviamente con tenendo conto di quando sono stati fatti, diciamo che è invecchiato come la Star Trek, la serie classica.
Sì, cioè. sì, no, ma io infatti non mi riferivo alle sceneggiature, il sorriso, ma all'effetto speciale, nel senso che essenzialmente loro hanno oscilloscopi analogici che fanno un po' di tutto, perché quello c'era negli anni 70, quindi adesso che tu lo vedi dici, vabbè, quella è un'onda sinusoidale messa in XY, va bene. Però non è importante, appunto, perché quello che è importante è la storia, le storie erano appunto filosofiche, quando loro passano in quello che è un buco nero, ma che ancora si chiamava Sole Nero. Ricordi?
Sì, sì, sì.
Perché appunto
sì,
buco nero comunque viene ancora considerata come un po' una parolaccia, una cosa un po' da non... doveva essere sdoganato come termine astrofisico.
Mi ero dimenticato il sole nero.
Sole
io
nero, razzismo astrofisico, sì, sì, direbbe Vulgari.
Sì, sì.
Invece, Marco, posso fare un outing? A me una cosa che allora ero, diciamo, non adolescente, ma durante che tra l'altro me lo ricordo che me lo vedevo ancora con la televisione in bianco e nero, per cui non...
E a me sì, quello anch'io in bianco e nero, e anzi poi mi ricordo che quando passammo al colore dicemmo, ma tutto sommato c'era quasi più fascino,
sì,
in bianco
infatti,
e nero.
Infatti, e lo facevano, tra l'altro, ti ricordi che facevano gli episodi spezzati in due parti, come dire, in modo tale che il giorno, cioè facevano un giorno la prima parte e l'indomani la seconda parte. Sì. A me uno che aveva letteralmente sconvolto, che come dire... mi aveva lasciato insonne e terrorizzato, era stato Il Dominio del Drago.
Dragon's Domain, certo.
Mamma mia, una roba... cioè, io non dormivo la notte a pensare...
Sì.
Spaventevole.
Io ho troppi anni che non le vedo, queste... tra ma Dragon's 1999 Domain è che... e UFO, è troppo tempo che non le vedo.
UFO, secondo me, è invecchiato meglio.
Quale dei due?
UFO.
UFO secondo me rimane, appunto, a parte gli effetti speciali, comunque reggono bene, la serie più adulta di fantascienza con l'invasione
dell'epoca,
cioè,
sì,
cioè il fatto che poi non si capisce sti alieni che volevano fare eccetera eccetera, però il fatto che sti alieni invadono non in forze, perché appunto facevano questi atterraggi, perché poi fu ripreso anche da XCOM il videogioco, è molto realistico. E Stryker secondo me rimane il personaggio più cazzuto di tutti, sì, i comandanti, di tutto, insomma, ci stanno le scene, quella in cui fa morire il figlio per cercare di recuperare, fallendo peraltro, un alieno, è Matter of Priorities, in italiano.
È vero.
Insomma, stiamo parlando degli anni 70, è una cosa del genere, nessuno ha osato poi rifarla.
Che suo figlio era sul sottomarino, giusto? Che
no,
viene
no, il
lanciato...
figlio era un bambino che era rimasto colpito da una macchina, quindi lui, in deroga a tutta l'essere d'acciaio, aveva preso uno dei trasporti della Shadow per prendere una medicina sperimentale, avrebbe voluto salvarla, ma poi veniva deviata, credo, dal suo secondo in comando, perché c'era un alieno che era atterrato in Irlanda.
Allora questo qui me l'avevo dimenticato.
E lui viene a sapere che l'aereo è deviato e dice, no, vabbè, devi far così. E quindi lascia morire il figlio dodicenne.
Mamma mia.
E stiamo parlando degli anni 70, capito? Cioè, insomma, questa è...
Comunque, da buon conduttore Stinino Frassica di Indietro Tutta, vi devo richiamare all'ordine perché...
Siamo, sì, no, scusate.
No, ma io lo sapevo che fuori. Voi a parlare, anzi tutti noi a parlare delle AKB48, c'è partito il neurone, però non ci parte il neurone fantascientifico, hai capito? L'ormone
beh, perché comunque, ecco. Io devo dire, nella fantascienza ci sono stati morti su morti, Babylon 5, sì. Star Trek, eccetera. Però effettivamente no. Sienna Merton era un personaggio dolcissimo nelle serie, e appunto vedendo le registrazioni delle convention era veramente una donna squisita. Quindi io onestamente ci sono rimasto veramente male, anche perché appunto 73 anni.
No,
adesso,
se siete d'accordo come, diciamo, come redazione, perché tutti e tre facciamo parte della redazione fantascientifica, direi, propongo di intitolare questa puntata, la dedichiamo a lei, a questo punto.
Eh sì, beh, sì.
Anche se è lo spin-off.
Va più che bene. Ecco.
Dunque, invece, ritorniamo a diciamo, a quello che è il mainstream della sindrome di Nomaru. Marco, l'ultimo viaggio che ti hai fatto in Giappone, che tra l'altro noi l'avevamo anche rilanciato sui canali social di Fantascientificast, è stato diciamo quello, se vuoi, della serie dei tuoi viaggi, quello un po' più particolare, corretto?
Sì, perché quello che abbiamo fatto veramente fuori dalle linee turistiche principali, cioè con delle escursioni anche nello Shikoku, come ho potuto dire prima, a Takamatsu e a Naruto. Volevamo vedere i Naruto, cioè appunto i Whirlpool che si formano sotto i ponti di quell'area lì, però non siamo riusciti a vederli, e facendo questo siamo andati in una delle isole più grandi, anzi forse la più, no, è la più piccola, cioè insomma è tra quelle più grandi e la più piccola del Giappone, dove è veramente tutto rurale, quindi lì veramente ho avuto dei momenti dove mi sembrava di essere tornato indietro di quei 30 anni con i treni che si perdevano nel nulla della campagna. Cioè io ho detto, ma quindi il Giappone è anche questo, che avevo visto e intravisto in altre zone ma per meno tempo. Invece lì era proprio tutto così, cioè addirittura lo Shikoku lo devi girare o in bicicletta per i vari templi, perché c'è un percorso dello Shikoku di 100 templi che prima o poi... io volevo iniziare dal primo, io e il Fabietto volevamo iniziare dal primo, ma era veramente una fermata in mezzo a nulla del treno e non ci saremmo riusciti ad andare, perché ci dovevamo fermare in questa fermata nel nulla dove c'era solo la pensilina e si fermavano tre treni al giorno. Quindi avremmo perso mezza giornata solo per andare in quel tempio buddista lì, e purtroppo non ci siamo riusciti. Però lì abbiamo visto un Giappone diverso, dove la gente gira in macchina, a differenza dei treni. Quindi sì, il Giappone è variegato. A me piace perché, qui lo dico e qui lo nego, in due secondi tu puoi vedere il bellissimo giardino curato, il tempio storico tenuto benissimo, ti volti e vedi il palazzone mega tecnologico gigantesco, bellissimo e fighissimo anche quello. Ecco.
Ah, invece Marco, una domanda un po' particolare, allora, ci puoi raccontare, allora, diciamo, tre aneddoti, come posso dirti, particolari, carini, strani, simpatici, e poi magari come contraltare qualcosa invece che ti ha lasciato invece con un particolare punto di domanda, diciamo così, ecco, per dire, non negativi, ma
mi ha lasciato interdetto. Allora, adesso vediamo se riesco a recuperarmi. Uno molto simpatico, anche se non ero proprio al top della forma.
Scusa Marco,
è stato quando sono andato
al di là delle folli avventure tue e del Barabba,
Sì, no, il Barabba lì non c'entra, era nel 2013 da solo. E
a proposito, salutiamo
il Barabba alla ricerca delle mutandine, non lo dico.
Salutiamo il Barabba che in diretta.
Sì, che, esatto. No, dopo poi parlerò anche delle mutandine, perché è stata una ricerca alquanto... Non lo dovevo dire questo,
no,
era
no,
quello che non dovevo dire.
No, ma possiamo parlare, tanto siamo in fascia protetta, siamo fuori dalla fascia protetta, per cui possiamo farlo tranquillamente.
Più che altro perché volevamo vedere se era vero. Comunque adesso parlo di questa mia avventura a Kobe, dove praticamente in questo mio viaggio a Beppu avevo deciso di andare a vedere. Beppu è nello, ce la faccio, è nel vicino a Fukuoka, quindi nel Kansai, giusto? È Kansai, casolino?
Sì.
Ok. E quindi Beppu è una città termale, quella dove praticamente ci sono tanti sfiati di vapore direttamente nelle case o centri termali della gente. Siamo andati a vederne alcuni e in uno di questi c'erano le uova cotte dentro a questi cosi termali. Io non sono riuscito a trattenermi e ho detto lo devo fare, lo devo mangiare. L'ho pagata, provate a immaginarvi in che modo. Diciamo che ho avuto la febbre e diversi dolori per 2 giorni. Alla fine sono dovuto andare in ospedale perché non si abbassava sta febbre, ed è stata molto divertente andare in ospedale perché io sono entrato in un ospedale che era vuoto. Cioè, io sono abituato agli ospedali italiani pieni di gente, marasma generale, e io sono entrato e c'era il deserto. E mi hanno fatto questa visita, erano tra dottori e infermieri, c'erano stati 4, più c'era il mio interprete che era venuto dall'ostello e c'ero io. E quindi eravamo noi, cioè tutta questa scena quasi comica. Poi mi hanno dato le medicine, mi hanno fatto uscire, sono andato nella farmacia davanti all'ospedale di Kobe e lì ho avuto un'epifania. Mi avevano detto che dovevo prendere 3 antipiretici e dei fermenti di un certo tipo. Mi hanno dato esattamente 3 pastiglie di antipiretici e 3 fermenti, perché dovevo fare la terapia per 3 giorni. Non mi hanno dato il pacchettino da 12 come da noi, no. Erano tagliate a mano perché mi davano solo quelle necessarie presenti nella ricetta. Io lì ci sono rimasto scioccato un po'.
Sì, però confermo, allora tu quando vai dal dottore, poi lui ti fa la ricetta, vai alla farmacia e loro ti le impacchettano, quindi loro ti tagliano le pasticche, te le mettono ognuno in una bustina, è così, cioè sono proprio...
Che per me è giustissimo, sì, ma è bellissima questa cosa, dovremmo farla anche noi, infatti è un risparmio incredibile, anche perché ogni tanto dicono, devi fare 5 giorni di antibiotico e la scatola è da 6. Cos'è, te ne danno uno in più se la perdi?
No, bonus.
Bonus.
Esatto.
C'è da dire che però in farmacia anche lì, essendoci meno gente, loro si possono permettere, cioè ti fanno aspettare spesso anche mezz'ora, ti dicono
sì.
Ora, perché è chiaro che devono fisicamente preparare queste pasticche, quindi c'è bisogno di tempo.
Un altro episodio divertente l'ho avuto a Kyoto quando ho deciso di scambiare 100 euro che mi ero portato in banconote in una banca. È stata la scena più assurda cui io abbia assistito. Ci ho messo 40 minuti per scambiare 100 euro in yen. Ci sono riuscito. Infatti è stata un'esperienza... Fabietto mi ha abbandonato del tutto in questa esperienza. Gli ho detto, tu vai, ci rivediamo all'uscita. Mi aveva dato per disperso a un certo punto. Io sono entrato, c'era un signore che mi ha dato un biglietto. In banca non c'era nessuno, ok? Mi sono seduto con questo biglietto in mano e ho aspettato 10 minuti. Poi una signora si è presa su dal suo posto in mezzo all'altra gente che stava lavorando dietro alle casse, è arrivata in una cassa, ha chiamato il mio numero, io ci sono andato, mi ha chiesto cosa vuoi fare, voglio cambiare i miei euro. Poi mi ha fatto compilare un foglio mettendoci quanti euro mi dai, 2 banconote da 50 euro. Poi mi ha chiesto come vuoi gli yen. Scusa. Prima a quel punto è andata via, è sparita, si è presa i miei 100 euro, li ha fatti controllare, ha chiesto in giro, ho visto che ha passato 3-4 persone differenti. Poi è ritornata lì, io intanto mi ero già accomodato di nuovo nei divanetti d'attesa, è ritornata lì. E mi ha fatto completare il foglio dicendomi, il cambio è questo, mi puoi dire quali banconote vuoi per avere questi, non mi ricordo quanti yen fossero, all'epoca era cambio quasi 100 a 1, quindi erano sui 100, 105, 106 mila yen, cioè 10.000 yen, una roba del genere, 10.500 yen più o meno. E quindi io gli ho detto, ma datemi una banconota da 5.000, 4, da, cioè 5 da 1.000 cioè, e 500 in monetine. Per... Sì. Allora lei fa, e gli ho dovuto compilare le righe con tutte queste cose, e poi lei è tornata, si è alzata un attimo, gli ha presi i soldi e me li ha contati lì davanti e me li ha dati. Tutto questo in 40 minuti di tempo.
Che bello.
Beh, eroe, perché non tutte le banche cambiano. A me spesso in banca mi dicono, ah, il 7 è sbagliato, perché io faccio il 7 col come fa tutta la gente normale, sì, non all'americana, ma col trattino orizzontale. Invece sì, no, loro fanno il 7 all'americana senza il trattino orizzontale, quindi questo non computa, come ti ricordi come quando Kirk distruggeva le AI, non puoi fare 7 con trattino orizzontale, e quindi te lo fanno rifare.
È vero che io ho sbagliato a scrivere la data in ospedale quando mi hanno dimesso, cioè tutta roba di 10 minuti, ho scritto la data in occidentale, non mettendo prima il mese, poi il giorno e l'anno, come
diciamo,
fanno loro, all'americana. Loro... E lì è successo tragedia, lì è stata tragedia.
A tutte e due.
Ha rischiato la vita, eh.
Sì, sì.
Loro hanno la notazione della data stile americano, per cui mese, giorno, anno, in Giappone?
Spesso sì, con la variazione sul tema che l'anno ovviamente è quello dell'imperatore, quindi
bellissimo, quello, cioè, è praticamente sì, sì, ma... è data astrale sostanzialmente come notazione, cioè la fine della fiera.
Sì, ma infatti la segretaria, che io ho messo la data sbagliata, ha detto una cosa, se un attimo mi ha detto no, ma hai scritto male, metti la giusta, e il dottore, che mi era lì di fianco, mi faceva anche da interprete, l'ha guardata come per dire sì, è la data occidentale, va bene, fatela andare bene, e poi l'ha liquidata così, lei si è messa buona e tranquilla e fine, e mi ha liberato.
Sì, poi quindi, cioè, sì, va bene tutto, però ogni tanto ti verrebbe da dire, dico, ma l'abbiamo inventata noi la data, i numeri sono arabi, quindi vengono da noi, che cosa vuoi tu, però vabbè. Vabbè, cioè, fossero questi i problemi, però...
Sì, un'altra bella scena, che mi divertente, è vedere i giapponesi che guardano i fuochi d'artificio. Li ho visti sulla baia di Tokyo, a Odaiba, vicino alla Statua della Libertà, perché lo sapete che c'è la Statua della Libertà a Tokyo.
Beh, c'è anche a Tokyo Tower, che diciamo potrebbe essere la Torre Eiffel, corretto?
Sì. Però sì, è proprio una riproduzione in miniatura della Statua della Libertà, comunque vabbè, e li ho visti da lì sopra il Rainbow Bridge, praticamente li facevano in mezzo al mare, in mezzo alla baia, e si vedeva il Rainbow Bridge, e quindi era tutto molto molto bello, vedevi tutti i giapponesi vestiti a festa, erano ovunque i giapponesi, e lì c'era il Gratta Checcaro. C'era il Gratta Checcaro che fa le granite,
sì,
dal blocco di no, cioè lo dico per chi non sa che cos'è la Gratta Checcaro.
Scusa un attimo, qui abbiamo un romano che ci può spiegare cos'è la Gratta Checca.
Beh, il romano, cioè la parola, sì, insomma, è ghiaccio grattato.
Grattato, esatto.
Sì.
Nel senso, sono flake, come si potrebbe dire, schegge di ghiaccio.
Sì.
Sì,
è tipo il termine del ghiaccio della raspadura che fanno nell'Odigiano, tieni, questo momento che ti fanno col formaggio, ecco.
E lì c'era praticamente questo cubo di ghiaccio bello grande, e c'era l'omino, cioè il giapponese, che a mano girava una manovella per triturarlo e metterlo dentro alla granita. E poi dopo gli dava il bicchiere col ghiaccio, e la persona si prendeva il bicchiere col ghiaccio e ci metteva dentro quello che voleva. C'era una fila di 40 persone per prenderle, e c'era sto povero disgraziato a mano che non si sentiva più il braccio, cioè proprio lo vedevi che si fermava, aveva il braccio atrofizzato, perché non riusciva più a girare questa manovella. E ti posso assicurare che io, spaccato in due da ridere, questo poverino che non ce la poteva fare, ma doveva portare a termine la sua missione.
Ma più che altro non poteva, sono le di 40 persone che a me sempre hanno lasciato, cioè, sia anche spesso al bancomat o a questi cari o al bancarelle, vedi file lunghissime che io dico, scusa, ma se io sono il 40esimo della fila della grattachecca, ma chi se ne frega, cioè per principio non però loro in media, anche qui sempre parlando con l'accetta, gli piace stare in fila, tanto più che spesso quando c'è un negozio nuovo c'è il fenomeno dei sakura, sarebbero i fiori di ciliegio, cioè gente pagata dal negozio per mettersi in fila e far finta, o comunque per invogliare la gente a
mettersi in fila a sua volta,
a mettersi in fila anche loro. E quindi mentre la mia reazione è piuttosto da un'altra parte, ecco, alcuni ristoranti magari aspetti un po' perché sai che sono veloci, Ma se no, non, anche sì, spesso sì, i ramen ya o i negozi di quelli un po' più di strada, ma comunque con il locale, vedi la fila fuori di 15-20 persone. Ma dico, no, però questi sono gusti personali, ovviamente. Non,
sì, sì, io adesso posso passare alle cose negative che ho, sì, ho provato in Giappone, se posso. È sempre di quella sera dove ero a vedere i fuochi d'artificio. Stavo tornando mentre c'erano questi fuochi d'artificio in questi trenini, c'è il trenino automatico sulla baia, l'ho preso per tornare a Shinbashi e praticamente da lì sono salito, mi sono seduto perché ero tra i primi a salire ed era mezzo vuoto e c'era questo ragazzo palesemente un po' bevuto fuori lì con la sua ragazza che a un certo punto ha iniziato a parlarmi in giapponese. Io non ho capito benissimo tutte le parole e via dicendo, anzi quasi niente, però qualche parola l'ho capita e soprattutto ho capito lo sguardo e il tono della voce che è difficile interpretare male, anche perché tutti quelli vicini a un certo punto si sono girati dall'altra parte per far finta di niente ed era chiaro che mi stava insultando perché continuava palesemente a dirmi certe cose in giapponese e io gli chiedevo, ma hai bisogno di qualcosa? Parlami in inglese, vuoi sederti tu? Mi alzo senza problemi, ti siedi o fai sedere la tua ragazza. Niente, diceva, no, nessun problema, non ti preoccupare. Poi continuava a parlarmi in giapponese, anche la sua ragazza era un attimo, diciamo, cioè non si trovava a suo agio. A un certo punto mi sono alzato, mi sono spostato, questo qui mi ha detto altre due o tre parole, poi si è seduto lui. E io lì non voglio indagare, non voglio sapere bene che cosa è successo, però l'ho identificata come una di quegli atteggiamenti simili razzisti che molti giapponesi possono avere soprattutto dopo aver bevuto un filo d'alcol.
Anche senza filo d'alcol. Comunque,
anche senza filo d'alcol.
Soprattutto nel sud, non tanto per gli europei americani, ma per quelli del sud-est asiatico che c'è. C'è questa cosa, però sì, meno male che tu sei stato tranquillo, io gli avrei menato, ma insomma questo...
Sì, io più che altro eravamo veramente stipati in questo coso, non avevo voglia di fare chissà che cosa, mi sono semplicemente spostato e ho detto fai come vuoi, non è quello, cioè sono qua per fare il turista, non voglio che mi vengano a prendere i poliziotti, perché è chiaro che io sono il turista, lui è il giapponese, il poliziotto giapponese dà ragione al giapponese, a prescindere.
Sì, 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 questo quindi...
Esatto, ne avevamo già parlato di questa cosa proprio in una puntata della sindrome di Nomaru e poi con conferme anche nella bella puntata con Pio d'Emilia che consigliamo agli ascoltatori di andarsi a recuperare sul, diciamo, sul, chiamiamo il sistema penale giudiziario giapponese.
Esatto. Che io qui chiudo il loop perché ero in Giappone mentre la stavo ascoltando.
Ah, ecco.
Quindi, cioè, vedi? Io ero esattamente a Shirakawa-go, posto che consiglio a tutti i turisti di evitare. Non so se te, Marco, hai presente cosa sia Shirakawa-go.
No,
ci sei mai stato.
No, ma io appunto sono abbastanza campagnolo, per cui poi in realtà non è che conosca poi così tanto.
Shirakawa-go è un posto storico, diciamo così, di classica città montana del centro delle Alpi giapponesi, solo che è veramente troppo turistica.
Cioè potrebbe essere una nostra quindi, cortina d'Ampezzo, Marco? C'è una cortina?
No, è più Venezia.
Ok, chiaro.
Cioè alla fine è una chiappa turisti, solo che è Shirakawa-go alla fine è 2 ore da Kanazawa e a 2 ore e mezza da Nagoya. Quindi è anche fuori dalle tratte normali di viaggio. Molte guide turistiche ti dicono di andarci, non è che sia brutta, però vedi queste case tenute anche bene, col tetto di paglia molto inclinato, dentro belle, in legno, però è tutto finto, cioè chiaramente tutto finto, quindi a me non è piaciuto per quel motivo lì. Perché sembra il teatrino per far vedere al turista
artefatto,
che...
diciamo, tipo Gardaland, ecco.
Esatto. A quel punto lì potevo andare tranquillamente appunto in un Gardaland che c'è il museo architettonico all'aperto del periodo Edo a Tokyo, potevo andare direttamente lì ed era uguale, ecco, più o meno.
Beh, quello del museo all'aperto di Edo, quello è molto bello. Quello è,
infatti vorrei andarlo a vedere, non l'ho ancora visto.
Quindi. Quello è quello che ha ispirato Miyazaki nella La città incantata, sia come architettura, sia come appunto potpourri di edifici messi uno accanto all'altro, perché appunto cercavano di recuperarli dalle demolizioni. Quello, se la prossima volta, se ti capita, merita assolutamente di essere visto. Tanto più che poi, anni dopo, io non sono potuto andare a vedere, hanno fatto una mostra di Studio Ghibli, perché poi sta lì vicino Studio Ghibli, sta a due fermate di metro.
Beh, è sempre sulla Chuo Line, quindi sì.
Sempre tutto sulla Chuo Line. Sia il Museo Ghibli che gli studios proprio dove fanno i cartoni animati, che questo, però in maniera del tutto casuale, questo museo, Edo Tokyo Museum, l'Edo Tokyo Museum è il museo, quello in centro, che è anche molto bello sulla storia di Tokyo,
esatto. Dalla vecchia, che è quello vicino al coso del sumo,
quello assolutamente merita, perché comunque come ricostruzione il bombardamento di Tokyo, insomma, è storicamente molto bello, però dal punto di vista dell'architettura c'è questo museo, è Edo Open Air Museum, mettiamo anche questo tra i link, che essenzialmente è un parco all'aperto con vecchie case ricostruite, nel senso spostate e ricostruite lì, però le case sono originali dell'epoca.
Sì, sì. Come hai detto tu, vicino al Museo Ghibli, quindi prenotando direttamente dal Giappone, usando i totem dell'Ozon, vedi, ho anche le indicazioni di come fare, si può prenotare la visita al museo Ghibli e poi andare a vedere questo parco, che comunque è abbastanza vicino, ecco.
Sì, sì, sì. Poi si visita relativamente velocemente, però perché appunto uno dei problemi di Tokyo, di tutte queste città moderne, perché comunque hanno subito prima il terremoto, poi il bombardamento degli americani, poi comunque ricostruzioni su ricostruzioni, che si perde un po' la sensazione di quella che poteva essere la struttura urbana dell'epoca. Infatti una delle altre critiche agli ammodernamenti per via delle Olimpiadi è questo, che altre parti della vecchia Tokyo, della non più giovane Tokyo, vengono anche lì spazzate via
Sì, vabbè, adesso il mercato del pesce alla fine lo spostano o
sì,
no?
Sì, parli di Tsukiji, perché lì l'avevano spostato, poi hanno trovato che avevano fatto anche loro gli impicci, nel senso che sotto c'erano concentrazioni di contaminanti, metalli pesanti e inquinanti più alti di quello che potevano essere, quindi hanno rimandato il trasloco, però poi alla fine lo sposteranno, ma anche perché lì il problema è il logistico, cioè a parte il fatto che ci fanno i turisti, però lì loro trattano quantità enormi di pesce tutti i giorni, quindi c'è proprio un problema di logistica, per cui serviva una locazione più adatta.
Sì, sì. No, ma quello sì, è palese, sono streaming city praticamente là dentro, quindi. Però si mangia bene al mercato del pesce, tutte le mattine io provavo ad andarci a far colazione.
Sì, sai che io non ci sono mai stato, perché appunto ma perché è turistico, quindi io poi, cioè, non sembrerà, però io come verdure, scusate, ma io ci lavoro, sì, ricordi quando faceva l'uva?
Ma infatti c'è ragione.
Quindi poi non è che mazza le 5 per andare per canale del pesce, se devo mangiare il sushi, cosa che c'è, lo prendo sotto casa.
Sì, no, io no, ci sono andato e fra l'altro, passando tra i vari stand di fuori di gente che cucina il pesce, ce n'è uno che fa il clat con una vecchietta che gira questo pentolone e c'è del ragù, cioè ha lo stesso identico odore del ragù bolognese, solo che tutte le volte che ci vado c'è una fila di 70-80 cinesi che vengono lì per mangiare solo quello, certo, e io non riesco mai a prenderlo, quindi.
State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @ Fantascicast.
E in conclusione di questa puntata della Sindrome di Inomaru, che promettiamo che non lasceremo passare più tanto tempo con la prossima puntata, però devo, per farci perdonare, volevo farvi un piccolo spoiler. Non vi do le troppi dettagli, perché sarà una cosa che partirà brevissimo. State sintonizzati sui nostri feed, perché fra non molto all'interno, sempre come Sindrome di Inomaru, ci saranno delle piccole ma succose sorprese. E qui mi fermo.
Sì, più che uno spoiler è un teaser.
Un teaser, se sì, esatto. Proprio... No, bravo, esatto. Vedi, Marco?
Molto oramai... teaser, sì.
Poi farai un micro trailer, poi il trailer. Sì. E poi...
il trailer col trailer. Sì.
Finché dopo pubblico direttamente la puntata. Direi che per questa emanazione della Sindrome di Inomaru è tutto. Ringraziamo ovviamente, cioè, che al di là dello scherzo e tutto, Marco Taddei, è stato veramente un piacere averti anche qua, ok, come al solito.
Lo so, che poi, è un piacere anche mio parlare con voi.
Ma poi, Marco, cioè, il bello è che te odi, però averti in versione interattiva, che ti possiamo mandare a quel paese in tempo reale, bellissimo.
Vuoi mettere
invece.
Ma che... io infatti la voglio evitare, la versione interattiva, in modo da evitare che voi mi mandiate a quel paese troppe volte. Che...
Ecco, comunque, allora, ti precettiamo già per la famosa puntata sulle ABK48, il fenomeno degli idol, per cui ritieniti già prenotato. Direi che dallo studio milanese della Sindrome di Inomaru, Omar Serafini vi saluta, passo la palla a Marco Casolino.
Da quello romano vi saluta Marco Casolino.
E poi, beh, anche te.
Io quello emiliano, sono emiliano. Vi saluto, addio.
No, addio no, dai.
Sayonara.
Sayonara.
Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, grazie.
Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it. Email: redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @Fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara. There is